Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a tutti. Io sono Diana Santini, staremo insieme circa un'ora. Quello che vi propongo vuole essere una chiacchierata, ma anche un viaggio attraverso l'Asia, ripercorrendo le tappe di un viaggio e di un libro che Emanuele Giordana, giornalista, grande conoscitore dell'Asia, ha di recente pubblicato. Emanuele Giordana, che è stata anche una presenza fissa durante le puntate di A come Asia dell'anno passato, ecco, ora è fresco di pubblicazione di un libro e lo presentiamo e presentandolo raccontiamo. Allora, buongiorno, buongiorno, benvenuto Emanuele Giordana. Tanti ascoltatori già lo conosceranno perché è una antica frequentazione della radio. Ne parlavamo forse, quando è che hai iniziato tu?
Decenni fa, lasciamo stare.
Insomma, comunque una lunga storia, una lunga conoscenza, tanto cammino parallelo e tante volte che ci siamo confrontati e che abbiamo avuto anche bisogno qui in radio dei tuoi occhi, no? E fresco di pubblicazione di un libro scritto a quattro mani con Massimo Morello che si chiama Asia Criminale, i nuovi triangoli d'oro tra Scam City, armi, droga, pietre preziose ed esseri umani. Un libro che è frutto di tanti viaggi e anche è stato finalizzato nel corso di questa primavera, durante l'ultimo di questi viaggi in Asia, nel sud-est asiatico di Emanuele. Comincerei dal perché, cioè dal perché l'urgenza di scrivere un libro e per mettere il dito in quale piaga.
Ma intanto diciamo che nasce dalla frequentazione con Massimo Morello, che è un giornalista italiano che vive a Bangkok da tanti anni, e quindi avevamo l'idea di mettere assieme le forze per tentare di raccontare un po' questa fetta di mondo in cui lui abita e che io visito quasi tutti gli anni, diciamo soprattutto dopo che si è conclusa la guerra dell'Afghanistan, cui ho dedicato 10 anni del mio lavoro. Poi sono tornato sui miei passi perché ho una passione per questi paesi. E infatti il titolo Asia Criminale non significa che l'Asia è criminale o che gli asiatici sono criminali. Significa che dietro però questa meraviglia stupefacente di questi paesi, di gente amabile, sorridente, accogliente, in cui si mangia bene, in cui i prezzi sono accessibili, in cui c'è anche attenzione all'ambiente, in molti casi persino più di come ce l'abbiamo noi, dietro tutto questo, dentro tutto questo, vicino a tutto questo c'è anche una parte oscura, una parte tenebrosa che è connessa alla guerra in Birmania, che è connessa alle difficoltà che hanno i musulmani in una zona del mondo soprattutto buddista, con l'esclusione dell'Indonesia, sono tutti musulmani, e poi con l'esistenza di autocrazie, monarchie laiche o monarchie di fatto, in cui si mescolano affari sporchi, corruzione e mantenimento del potere, come nel caso della Cambogia, una dinastia che dura da 50 anni.
Il libro si apre proprio... Per seguire il filo del tuo discorso, si apre con un racconto di viaggio all'interno delle Scam City, che sono proprio forse la manifestazione più evidente, più contraddittoria a suo modo, e quindi più evidente di questa convivenza tra lo sviluppo, anche per certi aspetti impetuoso, che stanno conoscendo questi paesi, e appunto il suo lato oscuro. Le Scam City, e le città del... come si traduce?
Le città della truffa.
Le città della truffa sono un tema che, diciamo, una questione di cui in Italia si parla da poco, ma che in realtà hanno una storia abbastanza lunga ormai.
Ma pensiamo di sì, perché sappiamo in realtà ancora poco come si sono formate, qual è stata la prima Cosa sono in sostanza? Sono la trasformazione delle tante piccole Las Vegas asiatiche che sono sorte attorno ai confini della Thailandia negli ultimi 10 anni. Sono dei luoghi dove casinò, prostituzione, un po' di metanfetamina consentivano ai thailandesi e soprattutto ai cinesi di andare a giocare in Cambogia, in Laos e in Myanmar, dove diciamo erano più lente le
tollerate,
anche se cambogiani, laotiani e birmani non potevano andare a giocare, ma gli stranieri sì, compresi noi naturalmente. Poi arriva il Covid e col Covid tutti questi casinò, che sono tanti, ce n'erano un centinaio addirittura in Cambogia, improvvisamente non hanno più clienti, perché la gente non si muove più, non può passare le frontiere con la mascherina. E quindi qualcuno si deve essere inventato, o meglio, secondo me già lo aveva inventato, ma a quel punto diventa l'affare serio, di fare le truffe telefoniche, perché lì non c'è più bisogno che la gente venga al casinò, li facciamo giocare online.
Tutto a domicilio.
Tutto a domicilio, e quindi possiamo far giocare i cinesi, possiamo far giocare gli americani, possiamo farli giocare e possiamo imbrogliarli, possiamo truffarli, e c'è una macchina criminale così sofisticata al punto che queste mafie, in gran parte mafia cinese, ma poi anche mafie locali, con la connivenza, come abbiamo detto, di molti governi,
di gruppi anche, no? Perché appunto sono luoghi di conflitto,
anche di miliziani, che questa organizzazione criminale sforna dei veri e propri manuali su come manipolare le persone. Quindi se devo manipolare te, che sei una giovane donna occidentale, se devo manipolare me, che sono un pensionato di una certa età, e così via.
E questo, ok, queste sono delle truffe telefoniche di fatto. Come funzionano e come possono essere diventate, diciamo, una parte del paesaggio?
Esatto, una parte del paesaggio, perché attorno a questa attività, che è diventata un'attività lucrosissima, su cui non solo guadagna la mafia, ma guadagnano anche i governi, non soltanto gli agenti corrotti, ma per esempio la giunta birmana, che prende una tangente ovviamente da queste attività, attorno a queste attività che si fanno in luoghi sigillati, in cui della gente è stata accalappiata via internet con la promessa di un lavoro informatico e poi viene tenuta prigioniera a fare questo lavoro, sorgono attorno a questi compound, che sono delle specie di, come dire, delle fabbrichette o degli edifici di 6-7 piani completamente blindati, sorgono o pezzi di nuove città o addirittura nuove città o forme di urbanizzazione differente che, a seconda dei paesi, caratterizza un paesaggio diverso, ma che sta tutto attorno a questi compound. Noi, come potremmo chiamarli in italiano? Non lo so, garage, edifici sigillati.
Nel libro c'è anche questa divertente suggestione della relazione tra compound e kampong. Forse compound è una parola asiatica, si legge da qualche parte.
Si legge da qualche parte che è così, è una delle tante teorie sull'origine.
Comunque è suggestivo. E chi sono le persone che vivono dentro questi spazi, dentro questi edifici? Perché sono lì, da dove vengono e come funziona il loro lavoro, perché per loro è un lavoro, insomma.
Allora, quello che sapevamo nella ricerca iniziale che abbiamo fatto con Massimo, soprattutto parlando con un americano a cui poi è stato tagliato lo stipendio da Trump, tanto per cambiare, che ci ha un po' illuminato su questa faccenda delle Scam City, si parla di persone, a quel che sappiamo, di almeno 28 nazionalità, quindi che vanno dalla Thailandia, alla Cina, all'Egitto, all'Africa, all'Etiopia, all'Eritrea, che vengono attirati a Bangkok, poi da Bangkok portati, nel caso birmano, sul suo confine, ha fatto passare la frontiera, rinchiusi in questi edifici, viene ritirato il passaporto e il telefono, e si devono mettere a telefonare. Grande numero di persone, intelligenza artificiale, voci camuffate, foto di belle ragazze o bei ragazzi, a seconda del target. E quello che si cerca di fare non è rubare i 100, 200, 300 euro, è farti investire in criptovalute. Se ci caschi, puoi rimetterci lo stipendio. Cosa abbiamo fatto nell'ultimo anno? E questo l'ho fatto con una fotografa, Monica Bulai, grazie a un grant, un fondo dell'Unione Europea che si chiama European Journalist Fund, che ci ha dato dei quattrini per fare un nuovo giro in queste Scam City e fotografarle, quindi restituire quel paesaggio che tu hai detto. E abbiamo visto la trasformazione che già avevamo notato con Massimo nei 2 anni precedenti e che fa pensare che questa cosa è semplicemente in espansione e quindi bisognerà tornare anche l'anno prossimo.
E siete riusciti, si può parlare, si trova modo di parlare anche con qualcuno che ne è uscito in qualche modo?
Allora, abbiamo parlato in un caso con 3 cinesi che si trovavano, diciamo, in una casa di cura, molto malati, avevano preso la tubercolosi, perché la tubercolosi è un fenomeno in espansione, e succede se tu stai in 10, 20, 50 persone nella stessa stanza con l'aria condizionata, se ce l'ha uno se la pigliano tutti. Erano conciati molto male, erano 3 cinesi, li abbiamo intervistati faticosamente, all'inizio non volevano parlare, poi si sono lasciati andare. La cosa sorprendente era che uno di loro, il più conciato, non vedeva l'ora di tornare a casa. Gli altri 2 dicevano: quando abbiamo finito torniamo a lavorare.
Perché c'è uno stipendio per tutto questo, perché non è il lavoro puramente schiavistico.
Diciamo che c'è questo aspetto che è singolare, che è emerso in questi ultimi mesi, che nel libro viene appena accennato, su cui vale la pena di lavorare, per cui il manipolato, la vittima che è stata fatta venire nel compound con la promessa di uno stipendio, poi quando la cosa funziona diventa probabilmente manipolatore a sua volta e forse gli piace persino impadronirsi della vita degli altri, soprattutto guadagna soldi. A un certo momento con Monica abbiamo incontrato in Laos un gruppo di ragazzi etiopi che si ritrovavano in un ristorante dove facevano la classica, quella sorta di polenta che mangiano gli etiopi, che ci hanno offerto. Quando hanno saputo che eravamo italiani hanno detto: dai, sedetevi.
Ti piacerà la polenta?
Mi piacerà la polenta. Poi mi hanno chiesto subito cosa pensi del colonialismo italiano, ho detto tutto il male possibile, quindi alè, birra, sigarette. Che lavoro fate qua? Era singolare che un gruppo di etiopi si trovasse lì.
E aveste anche il denaro per andare a mangiare al ristorante.
Il denaro per andare a mangiare al ristorante, importarsi la loro polenta, bere birra una dietro l'altra. Lavoriamo col computer. Non ci hanno detto lavoriamo nelle Scam City, ma il giorno dopo, quando siamo tornati, abbiamo ritrovato degli altri etiopi allo stesso tavolo, quindi liberi, non erano chiusi dentro nel compound. Il padrone del ristorante, forse pensando che io ero un turista vecchietto che rischiava di rimetterci le penne, ci ha preso da parte e ci ha detto: volete un consiglio?
Occhio a quelli lì.
Andate via, questa è una città che non fa per voi, questa è una città della truffa.
E voi cosa avete fatto?
E noi siamo andati via. E siamo andati via il giorno dopo, anche perché ci è capitata un'avventura la sera in cui giravamo per fare delle immagini però che non erano quelle importanti che avevamo fortunatamente lasciato in albergo. A un certo momento ci affianca una macchina della polizia, che non è polizia laotiana, cioè del paese in cui ci trovavamo, è polizia mafiosa di questa zona della...
Polizia di frontiera, diciamo.
Polizia di un distretto di 100 km quadrati che è amministrato dalla mafia, da un mafioso cinese notissimo con un grande casinò, e che c'ha questa polizia vestita come la polizia cinese che ci ha fermato, mi ha fatto vedere una mia fotografia dicendo: questo è lei. Dico: sì, sono io, cosa ho fatto? Dice: lei ci spiava con un drone. Fortunatamente non avevo droni, Monica neanche, e quindi poi molto gentilmente le sono: no, scusi, è stato un errore. Ma sono stati 5 minuti poco simpatici, perché non è nemmeno polizia, è polizia della mafia.
State ascoltando l'intervista di Diana Santini a Emanuele Giordana, autore del libro Asia Criminale.
Yeah. on the roof bong gong the line on the roof kick on the line hai ba on fly you man night bang tai cho chuk chai mlai nei kdai the line doem ka te naun samlan bam ka te tu koi bong nei chanh tu koi bong chanh tu koi ke nu srol da chanh dam samruol naun samlan doem dai mien doem dai yol doem dai skol ban chuop srei doy roop bong chang na leut tak chang na leut kong mdong on chang chi tu mdong chang chi kbon on ka da okay mdong you bong you okay lang gong sport chuan dai kong tua bong chi trung cà phê tai mok bong loi ching ke bong rap tha man nei te on tha chung yuk tiang pi oi bong agree up on no way I read a stay long long the memory on my phone I get you on me da vi ni ti tla so trom son on the roop bong gong the line on the roop ke gong the line hai ba on fly on my night bang chai cho chot chai mlai ne kdai the line doi mka te na on samlan bam ka te tu koi bong ni chanh tu koi bong chanh tu koi ke nu srol da chanh dam samruol na on samlanh on the roof bong gong samlanh on the roof ke gong samlanh hai ba on fly you man night bang chai chuo chot chai mlai ne kdai samlanh doi mka te na on samlanh bam ka te tu koi bong ni chanh tu koi bong chanh tu koi ke nu srol da chanh dam samruol na on samlanh
jrom ke ro jrom me ba ke mo ta ma sa si ya ba ka chi set hai me doi chi lan ot pia me nie te mo ni chi trong cà phê tới chi loi bong bi sam dai ve lang loi ka no phie ka nam roi da pa vi chot coi and the call daddy
damn ong mo mo on ter do nun chba tiep ko chung ngui cham an toan chi sa ve chi chang le la on out ne tmai ta kan dai ne cha hai on ko mau vung ko pra phie ton do stay roi bai no ko play sa lo and I never know yeah she a bad little ko tham an nei da pi sam nei da on ni jay vi tin nam lae ba dong mong sit te chru dol dai hai on prap tham an chong bai ko man chong bai chai le style do ne chai yo nai on man you a sot haung kom pong ket ai
and now wanna know
chai le boh cha te chong pa la boh thmai
and now wanna know
on the roof bong gong the line on the roof ke gong the line hai ba on fly you man night bang chai cho chot chai mlai ne kdai the line doi mka te na on samlan bam ka te tu koi bong ni chanh tu koi bong chanh tu koi ke nu srol da chanh dam samruol na on samlan on the roof bong gong the line on the roof ke gong the line hai ba on fly you man night bang chai cho chot chai mlai ne kdai the line doi mka te na on samlan bam ka te tu koi bong ni chanh tu koi bong chanh tu koi ke nu srol da chanh dam samruol na on samlan
A proposito della Birmania, ecco, una grandissima assente nella nostra dieta, dal nostro panorama mediatico. Leggevo forse qualche giorno fa che è il conflitto più sanguinoso in termini di vittime civili attualmente dopo la situazione di Gaza, che è oltre ogni immaginazione. Eppure
più di Gaza, cioè giusto meno dell'Ucraina, dove sono morti migliaia di soldati. L'ultima cifra di cui disponiamo è un istituto di ricerca anglosassone che la fa, che si chiama ACLED, è 84.000 morti. Quindi questo comprende anche militari, quindi diciamo è una situazione diversa da Gaza, dove chi viene preso di mira è un civile sicuramente. Ma il caso birmano non è molto diverso, nel senso che la giunta militare, che ha l'aviazione, bombarda le persone, bombarda i villaggi, fa terra bruciata. Cos'è cambiato negli ultimi tempi? E questo potrebbe essere un salto dal punto di vista militare significativo, che dunque gli aerei che vengono abbattuti sono aerei cinesi, che i cinesi vendono alla giunta militare, la maggior parte sono cinesi, però i cinesi vendono anche sottobanco o non sottobanco alla resistenza gli equivalenti degli Stinger, cioè di lanciamissili che si portano a spalla, che sono quelli che hanno cambiato le sorti della guerra in Afghanistan, quando con gli Stinger americani i mujahideen tiravano giù gli elicotteri. Gli ultimi aerei ed elicotteri che sono stati tirati giù con queste armi, presumibilmente vendute dai cinesi, e questo potrebbe modificare le sorti della guerra, che si basa soprattutto sull'aviazione per contenere l'avanzata della resistenza, che sembra abbastanza ineluttabile.
Perché la Cina si fa battere gli aerei con i suoi propri stessi missili dalla resistenza? C'è un cambio dal punto di vista di Pechino di postura nei confronti del regime birmano o diciamo la previsione che questa guerra a un certo punto insomma finirà, che questa giunta cadrà, insomma il fatto che a un certo punto si cambia cavallo?
Ma guarda, i cinesi sono molto pragmatici, quindi a loro il governo che andava bene era quello di Aung San Suu Kyi, nessuno aveva niente da ridire sulla Birmania, si facevano affari, quindi quando sono arrivati i militari...
Piaceva anche a noi, agli occidentali.
Piaceva anche a noi, poi fino a un certo punto...
Vabbè, insomma, diciamo però,
a grandi linee, insomma, una democrazia, c'erano investimenti, c'erano soldi. Quindi il golpe ai cinesi non è piaciuto. In più con l'esercito birmano, Tatmadaw non ha mai avuto buoni rapporti, proprio perché ha sempre sostenuto, finanziato la resistenza sulle aree di confine, dove ci sono popolazioni che sono cinesi di origine, anche se di fatto sono birmane. E quindi ha sempre tenuto il piede in due scarpe e probabilmente lo fa anche adesso. Ti faccio un esempio che c'entra con le Scam City. Forse la madre di tutte le Scam City si chiama Lao Cai, è una città del nord della Birmania, vicino grosso modo al confine cinese, che era considerata la città della truffa per eccellenza, casinò, prostituzione, droghe di tutti i tipi. Questo dava molto fastidio ai cinesi, evidentemente avevano già cominciato le truffe online. Allora i cinesi consentono in sostanza alle truppe di una parte della resistenza di conquistare la città, a patto che poi si chiudano i casinò e si arrestino i caporioni della mafia cinese che si trovano in quella città. E questo avviene con una specie di accordo tra cinesi, giunta birmana e resistenza. Fatta questa pulizia, quindi chiuso quel capitolo, i cinesi sono tornati a riappoggiare nuovamente la giunta che sta tentando di riprendersi quella città. Quindi sì, stiamo a vedere che succede, facciamo finta che no, facciamo i mediatori, in realtà sosteniamo un po' tutti e due, poi vediamo come va.
E abbiamo parlato molto adesso di, insomma, delle dinamiche politiche, geopolitiche, poi dopo nel libro invece ci sono anche tanti incontri, tanti racconti, perché poi alla fine di tutte le guerre le vittime sono le persone, gli individui, i bambini, gli orfani, eccetera, e tanti ne intervistate, ci sono diverse chiacchierate. Che cosa ti resta di questo popolo martoriato da quanti anni?
Guarda, la cosa che mi è rimasta più nel cuore è stata quando con Massimo, all'inizio diciamo di questi viaggi comuni che abbiamo fatto, siamo andati assieme a Mae Sot, perché c'era un'ondata di profughi che veniva proprio da Shwe Kok, una delle città della truffa.
Quindi siamo sul confine tra la Birmania e la Thailandia.
Quindi noi eravamo in Thailandia per andare a vedere questa situazione dei profughi. Casualmente, come spesso succede nel nostro lavoro, la persona, lo stringer, la guida che ci portava in giro ci dice: guarda, abbiamo appuntamento con questo tipo davanti a un ospedale. Che non era un ospedale, era una casa senza insegne. Com'è un ospedale? Ma che cos'è? E dice: beh, questo sai, è una safe house, una casa sicura, dove la resistenza birmana porta i feriti che vengono curati in Thailandia all'ospedale di Mae Sot, se hanno una ferita grave. Poi però la convalescenza non la possono fare nell'ospedale e quindi la portiamo qui, che è una zona sul confine evidentemente tollerata senza fare troppo rumore. Questo dà anche un po' l'idea, anche nel bene, di come in realtà ci sono degli strumenti di illegalità che salvano vite. E ci fanno entrare in questo ospedale, a patto che noi naturalmente non riveliamo dov'è, eccetera, eccetera. E vediamo in queste stanzette di 4 metri per 2, qualcuna con l'aria condizionata, qualcuna no, ragazzi giovanissimi di 20 anni, 25 anni, senza gli occhi, senza un braccio, senza la gamba, sdraiati su pancacci, sofferenti. Siamo rimasti talmente sconvolti che Massimo, che aveva la macchina fotografica, non ha nemmeno fatto delle fotografie. E a un certo momento è arrivata una ragazzina, questo me lo ricordo benissimo, come un raggio di sole in queste tenebre, che ci ha raccontato, sai, sono scappata, c'è stata la guerra nel mio paese con mio papà, da Yangon siamo arrivati fin qua, e tu cosa vorresti fare? Io vorrei tornare a casa, per fare cosa? Per fare la cantante, sono capace di cantare.
Volevo chiederti, insomma, una riflessione, perché abbiamo citato appunto le minoranze cinesi all'interno dei paesi confinanti, abbiamo citato la dura situazione dei musulmani sia in Birmania sia per certi aspetti anche in alcune regioni della Thailandia, c'è una minoranza musulmana anche in Cambogia. E volevo chiederti, insomma, secondo te che cosa c'entra la religione in tutto questo? Abbiamo tutti gli occhi sul Medio Oriente, no? in questi mesi, e ovviamente sappiamo tutti che non è una guerra di religione, ma sappiamo che comunque c'entra, no? che è una componente soprattutto di come vengono vissuti questi conflitti. Volevo chiederti in quel triangolo, in quei triangoli, perché sono molti i triangoli di cui si parla nel libro, quanto c'entra la religione in questo stato di conflittualità quasi permanente, quanto c'entrano invece i soldi, che sicuramente quelli c'entrano.
I soldi penso che c'entrino per la maggior parte, la religione è, come dire, un elemento in parte accessorio, in parte vincolante, che, come è successo in un mucchio di conflitti che noi abbiamo visto, mi viene in mente quello nei Balcani, perché era così evidente, dove c'era questa componente etnica e poi dopo c'era anche quella religiosa, in realtà erano tutti e sono slavi del sud. E lì, allo stesso modo, quando qualcuno ha bisogno che la religione si trasformi in un'arma, la utilizza. E il caso più clamoroso è stato quello di una parte dei buddisti birmani, che buddisti nazionalisti, un personaggio in particolare veramente terribile, che ha fatto attorno alla costruzione identitaria del birmano buddista il motivo per cacciare i Rohingya, questa piccola comunità che ormai era birmana, ma ormai la diaspora è più grande delle persone che sono rimaste, che vivono in campi di concentramento in buona sostanza, che sono tra l'altro l'oggetto di un lavoro che sto facendo con Giuliano Battiston per restituire giustizia a queste persone che sono state espulse e sono ormai in maggioranza in giro per il mondo, soprattutto in Bangladesh, ce n'è più di un milione.
State ascoltando l'intervista di Diana Santini a Emanuele Giordana, autore del libro Asia Criminale.
Some
Vorrei chiederti di dirmi un po' come si colloca la Cambogia, che è un paese con un passato oscuro, per certi aspetti orrendo e molto recente. Un paese che non, sicuramente non ha ancora finito di fare i conti con un passato così, così recente e doloroso, e però lanciata a folle velocità verso la modernità di paesi che sono intorno, che sono più grossi, più potenti, più attrezzati e forse anche più risolti per certi aspetti.
Ma la Cambogia è il paese che mi spaventa di più, nel senso che i conti col quel terribile passato, un esperimento di genocidio ideologico che avrebbe fatto impallidire anche Stalin, quei conti li ha fatti e li sta però utilizzando per fare i conti con qualcun altro. Cioè, hanno passato delle leggi per cui praticamente non si può dire una parola sul genocidio birmano, perché si viene subito accusati di essere antipatriottici.
Cambogiano.
È cambogiano, perché questo significa essere antipatriottici. Hanno chiuso praticamente tutti i giornali che potevano avere una posizione minimamente critica. C'è una situazione del tessile in cui la gente lavora per fare le nostre magliette senza tutele, e c'è soprattutto un governo estremamente corrotto che si è riprodotto di padre in figlio. Il vecchio primo ministro si chiamava Hun Sen, un ex Khmer rosso che poi, sostenuto dai vietnamiti, mise fine a quell'esperimento, di questo gli si deve dare atto, ma poi ne ha fatto una dittatura anche piuttosto spietata. Ci sono fortissimi investimenti cinesi, ci sono intere città in mano alla mafia, casinò, prostituzione, presumibilmente droghe, impunità con edifici scam, questi compound famosi chiusi, sigillati, con poliziotti che ci passano davanti come fossero vigili urbani, quando tu sai la realtà che si svolge lì dentro. Impressionante.
Parlavi della Cina, perché tutto il libro è anche la storia, non può prescindere ovviamente, la storia e più che altro la cronaca di questa impetuosa penetrazione cinese. Detto che naturalmente il sud-est asiatico è sempre stato un po' il giardino di casa della Cina, ma insomma lo sviluppo della Belt and Road, insomma della nuova via della seta, delle tante nuove vie della seta, hanno portato insomma a una penetrazione, a un allargamento degli interessi cinesi anche a tutti questi paesi. Qual è la natura di questa penetrazione? È una natura coloniale, è una natura criminale, è una natura invece di scambio commerciale?
Ma certo, è una questione molto controversa, ci sono persone che l'hanno studiata sicuramente più di me. Diciamo che sia io che Massimo non vediamo l'espansione cinese nel sud-est asiatico come un pericolo, come il pericolo giallo, ma per certi versi come un'opportunità. Nel libro facciamo un'ipotesi, che per adesso è solo un'ipotesi, che riguarda invece un aspetto piuttosto oscuro della Cina, lasciando perdere quelli che conosciamo, gli uiguri, i tibetani, la libertà di espressione. E cioè il fatto che, siccome i cinesi sanno che esiste una mafia cinese potente e che non riescono a controllarla, in un certo senso la lasciano fare. E la lasciano fare, è un'ipotesi naturalmente, perché poi a un certo punto, d'accordo con i governi locali, intervengono duramente e quindi si tengono tutte le infrastrutture che questi hanno costruito. Per esempio in Laos, questa provincia di cui ti parlavo, di 100 km quadrati, gestita per 99 anni il contratto da un mafioso cinese, questo ha costruito un aeroporto internazionale, che è forse più grande di quello della capitale, ha costruito un porto fluviale, e un bel giorno io mi aspetto che i cinesi e i laotiani dicono no, basta, adesso hai passato la... lo mettono in galera e stengono tutto, compreso il casinò, però l'aeroporto, e questo è già successo anche in altri posti, e fa pensare a una sorta di pianificazione, per dire come abbiamo utilizzato la mafia noi, con lo scambio di voti, no?
Sì.
oppure facendoli partecipare a grandi opere pubbliche che però venivano fatte dal governo. Lì i cinesi l'hanno pensato al contrario, facciamo fare il lavoro ai mafiosi e poi ci prendiamo gli effetti, ma come dico, è solo un'ipotesi.
E invece a livello culturale, e qua proprio esuliamo invece dal libro, a che punto è la penetrazione culturale cinese in quei paesi che in realtà hanno tutto il sud-est asiatico, tutta un'altra cultura, un altro rapporto con la religione, un altro rapporto con il territorio, insomma un altro rapporto con l'entità dello Stato, eccetera, eccetera. E però invece a proposito di soft power, per certi aspetti si usa la mafia, per altri si usa invece la... l'omologazione culturale, no? Questa famosa globalizzazione che ovviamente adesso riguarda, che riguarda ovviamente anche l'Asia, e che più che una globalizzazione è la storia di una di un'imposizione, di un'omologazione anche dei gusti culturali, musicali, cinematografici, teatrali, eccetera, eccetera.
Ma io direi che se dovessimo fare il paragone di quanto noi in Europa abbiamo seguito il modello americano e di quanto il sud-est asiatico segue quello cinese, direi che in resistenza o in resilienza resistono loro, che riescono a, che hanno modelli autoctoni nella letteratura, quella indonesiana per esempio c'è tanto di questo, libri anche che possono stupire che siano stati scritti in un paese musulmano, dove c'è addirittura una scrittrice, Febin Dirami, che racconta la storia musulmana di un porcellino che nasce in una famiglia e quindi questi non sanno bene cosa fare. Voglio dire, rispetto a come noi che siamo ancora e siamo stati un centro culturale forte, ma abbiamo scimmiottato tanto di altre culture, soprattutto di quella americana, e spesso gli aspetti deteriori, penso solo all'alimentazione, io vedo una forma di resistenza anche grazie al fatto che le influenze sono molteplici. I coreani sono una potenza musicale, i giapponesi hanno inventato delle nuove scene culturali, e questi elementi penetrano accanto a quelli cinesi, che sono potenti su certe cose, per esempio il cinema cinese, ma poi su altre sono chiaramente indietro, essendo una dittatura in cui le forme di espressione, ahimè, non certo. Trovano molto spazio.
State ascoltando l'intervista di Diana Santini a Emanuele Giordana, autore del libro Asia Criminale.
Cosa fa in tutto questo complesso, diciamo, territorio il turismo? Cioè, quale ruolo ha oggi il turismo cinese eventualmente, ma io mi riferisco di più al turismo occidentale. So di per certo che la Thailandia è in vaste aree del suo territorio sostanzialmente un Luna Park per gli occidentali a varissimi livelli, anche non tutti legali e anche non tutti morali, come dire, se si può dire così, o etici. E, in generale, insomma, qual è lo stato dell'arte da questo punto di vista? Si parla molto in Italia anche di overtourism, penso che insomma quelli sono paesi che già ci fanno i conti da un po', o che forse proprio non hanno alternative al farci conti, visto anche diciamo, gli introiti, l'indotto.
Diciamo, sono anche scelte politiche di favorire il turismo, e se io non ho i numeri, ma ti dovessi dire la sensazione è che oggi il turista nel sud-est asiatico è cinese. Noi siamo una parte piccola, che si vede anche poco, che si ritrova in certi luoghi dove i turisti occidentali vanno a fare turismo sessuale, allora certe zone di Bangkok, certe zone di Phuket, ma altrimenti c'è un'invasione dei cinesi, che sono così corteggiati che la Thailandia, che negli ultimi mesi ne ha persi diverse centinaia di migliaia, è seriamente preoccupata. Loro mirano a quel tipo di turismo, un turismo rapido, non troppo esigente, che spende quattrini poi se ne va, rompe meno le scatole di noi che siamo più esigenti o magari vogliamo rimanere più a lungo.
E ci sentiamo anche un po' i padroni.
Ci sentiamo un po' i padroni.
Ahimè.
E c'è anche il ricordo di come lo siamo stati, magari non noi italiani, che non abbiamo potuto, se no l'avremmo fatto anche noi. E quindi alla fine, dai, sono i cinesi, i giapponesi e gli indiani che hanno anche cominciato a viaggiare. E quindi benvenuti a loro.
Benvenuti, ma con quali effetti però invece? Con degli effetti di puro sviluppo su questi paesi, che poi insomma di solito sono posti dove si va al mare in sostanza. Io per esempio ho un ricordo di Sihanoukville in Cambogia, che forse è un caso diverso perché appunto forse l'abbiamo già citata per tutto l'aspetto diciamo più deteriore del turismo occidentale, però anche solo diciamo il colpo d'occhio è quello che uno vede insomma anche nelle parti più rovinate d'Italia, quello che abbiamo fatto negli anni 60 dal punto di vista edilizio, di sfacelo delle coste, del territorio. Mi chiedevo a che punto è questo tragitto, che non so se è inevitabile.
Questo tragitto, sì, è purtroppo a buon punto. Hai citato la Cambogia, ti dico il Vietnam, la Thailandia. In alcuni luoghi no, c'è ancora la possibilità di un turismo ecosostenibile. Certo non è questa la vocazione del turismo in generale. La vocazione del turismo in generale sono i grandi alberghi, le comitive, e così via, e quella piccola parte di noi, perché poi è anche una piccola parte di noi che viaggia in un certo modo, e ce ne sono anche di asiatici che viaggiano così, è una battaglia che ha perso, che abbiamo tentato di vincere a cominciare dagli anni 70, ma che poi dopo le multinazionali ci hanno fatto secchi e quindi hanno cementificato le coste. E adesso c'è una rincorsa alla difesa del territorio, molto in Indonesia, dove ci sono dei gruppi ambientalisti forti, ma è veramente una battaglia contro colossi, perché il mondo è orientato in un'altra maniera. 15 giorni e via, tutto prenotato, colpo sicuro.
Senza sapere niente di quello che c'è intorno. Allora, ci avviamo a conclusione. Volevo sollecitarti un'ultima cosa, poi ti chiedo una riflessione finale. Però c'è tanto nel libro sulle città, che sono effettivamente, insomma, non da oggi, voglio dire, la frontiera del futuro, il luogo dove si sta raccogliendo l'umanità. Per tanti anni sono state, per tanti secoli sono state la fucina, no? Anche insomma culturale, politica, produttiva dell'umanità. Adesso per quello che vedo io siamo andati oltre, abbiamo purtroppo ribaltato la proporzione naturale tra la vita assembrata e la vita sparpagliata nei posti dove si produce, dove si vive, dove si fa il cibo, dove c'è la terra, e Bangkok è per certi aspetti di quelle città, insomma di quella zona, il simbolo più evidente anche del rapporto che riesce o non riesce, lo chiedo a te, a mantenere con la sua tradizione, con la sua storia. Bangkok è una grande città, non da oggi, non è una città di fresco sviluppo, però conosce uno sviluppo impetuoso, è ipermoderna. Che cosa resta della sua anima?
Ma forse Massimo ti risponderebbe in maniera diversa, perché conosce quell'anima vivendo lì. Io avevo di Bangkok una pessima opinione, per i motivi che tu hai appena ricordato, perché c'è un clima spaventosamente caldo e umido. L'ho rivalutata negli ultimi anni, andando a scoprire i luoghi dove in questa città supermoderna, tentacolare, globalizzata, resistono degli elementi, non voglio dire di antichità tradizionale, che è bene che ci sia lo sviluppo, si facciano i gabinetti nelle case, però come dire, di realtà di kampong, di realtà di villaggio, dove ancora c'è una dimensione che non è quella della città dove tutti stanno insieme ma nessuno si conosce. Allora c'è un piccolo quartiere di Bangkok, un piccolo quartiere cinese dentro una parte thailandese della città, ma lontano da Chinatown. Io vado sempre lì, ormai conosco quella che fa il caffè, posso dire il solito.
Sei di casa.
Mi salutano, do una mano a portare un carretto. Ecco, e questa dimensione a Bangkok c'è ancora, te la devi cercare, c'è probabilmente anche a Giacarta. C'è forse anche a Phnom Penh, che però è una città dove l'elemento, diciamo, di questa
venduta,
forza distruttiva è talmente presente da ricacciarti. Bangkok questo ancora non lo fa.
Allora, tu sono tanti decenni che, che viaggi l'Asia. C'è un capitolo, una cosa che mi sono segnata nel libro, no? A un certo punto si parla di Mai Hong Sen, l'ex Shangri-La, diciamo, thailandese, e qualcuno vi dice: ma cosa ci viene a fare qui? Non è più come una volta. Allora io vorrei chiederti un pensiero di prospettiva. È ovvio che non è più come una volta. Che cosa vai cercando tu? Che cosa hai trovato all'inizio? Che cosa stai continuando a cercare? Che cosa non c'è più?
Ma ci sono città che non sono più come una volta, dove in effetti è meglio non tornare. Penso a Kathmandu in quel caso, che era una specie di sogno d'occhi aperti negli anni 70, e poi anche per via della guerra, perché poi questo elemento della guerra è sempre un elemento spaventosamente distruttivo che stravolge. Poi certo gli altri paesi cambiano nel bene e nel male, si sviluppano, e giustamente si sviluppano, perché guai, diciamo, allo sguardo un po' retro, non è più come 20 anni fa, e per fortuna.
Meno male che non andiamo al pozzo a prendere l'acqua.
Meno male che ci sono le tubature, che ci sono le fogne coperte. Quindi ecco, io non ho più...
Non sei nostalgico?
No, l'ho avuto per tanti anni questa cosa della nostalgia, e poi ho capito che è una stupidità. Quelli sono ricordi, non può essere nostalgia, perché poi il mondo alla fine... Per quanto tragico sia, e forse noi stiamo attraversando uno dei periodi più bui della nostra storia, in realtà progredisce, lo fa lentamente, ci sono dei cicli, però io penso che progredisca, quindi troveremo la soluzione per salvare l'ambiente, per smettere di fare la guerra, anche se adesso dirlo sembra una cosa un po' ingenua, un po' da stupidi, ma meglio essere stupidi e pensare che ne possiamo venire fuori
che essere cinici. Grazie Emanuele, prossimo viaggio in Asia?
Certo, tornare a vedere che cosa succede.
Va bene, allora ci sentiamo l'anno prossimo sicuramente, e forse anche prima, e grazie per questa chiacchierata.
Grazie a te, grazie a voi.
Avete ascoltato l'intervista di Diana Santini a Emanuele Giordana, autore del libro Asia Criminale.